Grazie Presidente. Ma dunque, proverò a starmi 5 minuti, anche se la discussione è delicata, interessante e sicuramente sfiora anche tante tematiche differenti. Più volte il XX secolo è stato, diciamo, definito dagli storici, ma non solo, con questa classica espressione di secolo dei rifugiati, proprio per riferirsi alla centralità che hanno avuto gli esuli, i profughi e i migranti nella storia europea di quegli anni. In seguito alle guerre balcaniche, la prima guerra mondiale, prima le citavo anche altri colleghi, e in particolare in seguito alla seconda guerra mondiale, milioni di civili si trovano allontanati fuori dai propri confini nazionali per varie ragioni, trasferimenti coatti, migrazioni forzate, esuli, espulsi, deportati. Non poche cose, collega Galli. Nella primavera del 1945, alla fine della seconda guerra mondiale, le autorità angloamericane, i governi liberi dell'Europa, devono farsi carico di 60 milioni di profughi, non poca roba. Non diversamente però si sta definendo anche il profilo europeo del XXI secolo, che seppur dal 1945 non ha più conosciuto guerre combattute dentro i propri confini, assiste appunto dal 1996 alla trasformazione del Mar Mediterraneo nel più grande cimitero a cielo aperto dei migranti. Senza calcolare il fatto che durante i viaggi per terra le vittime sono circa un numero pari, secondo le stime più attendibili, a quelli che muoiono in mare, che le violenze fisiche e psicologiche subite siano anche superiori, visti i tempi lunghi di segregazione nei trasferimenti. È un dramma a cui assistiamo silenti, a volte conniventi, mentre una certa destra, becera e populista, continua a proporre politiche securitarie che ignorano qualsiasi valore umanitario fondante di quell'Europa dei popoli, libera e unita, sognata da Ventotene, da Spinelli e da Rossi, e richiamata anche in alcuni suoi valori fondanti prima dal collega Forghieri. La storia dell'umanità intera è fatta di migrazioni che non si fermano proteggendo i confini, non si capisce bene neanche da chi, perché chi scappa dalla fame, dalla guerra, dalla disperazione, continuerà a farlo perché è l'unica possibilità che ha per provare a sopravvivere. Alla luce delle grandi tragedie del Novecento, attenzione, fatta di stermini e genocidi che si sono perpetrati anche a causa della negazione del diritto a migrare, continuiamo ad accettare che lo ius migrandi, appunto, paradossalmente il più antico dei diritti naturali, venga sistematicamente messo in discussione, che venga fatta carta straccia dell'articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, richiamata nell'ordine del giorno dei colleghi di Perme Modena. Dopo lo spiego. Questo stesso ius migrandi a cui noi europei ci siamo fatti forza per sostenere in passato anche cose, insomma, di cui non andiamo particolarmente orgogliosi, comprese le politiche di conquista e colonialiste perpetrate a partire dal XVI secolo e che hanno generato anche in parte alcune conseguenze che quei paesi stanno pagando tuttora. I barconi non si fermano, le migrazioni non si arrestano, però si possono governare, ovviamente, abbiamo il dovere di governarle. È evidente che serve un intervento della politica. Tutti noi cittadini, io non parlo solo di governi, cittadini, perché serve anche una nuova cultura dei diritti da questo punto di vista, governi ovviamente nazionali e locali, dobbiamo dimostrarci all'altezza di questa grande sfida e penso che pur con alcune perplessità dell'ordine del giorno, relativa all'ordine del giorno presentato dal collega Campana e che comunque mi vede, insomma, prevalentemente d'accordo, penso che giornate come la mobilitazione internazionale del prossimo 20 giugno sono momenti fondamentali perché ci permettono di riflettere su un dramma che riguarda milioni di profughi migranti e che spesso ci dimentichiamo essere semplicemente persone. Questo non significa aderire pedissequamente appunto ad ogni singola richiesta dei comitati promotori di questa iniziativa, perché bisogna stare attenti, non è con la demagogia che si possono governare fenomeni complessi come questo. Per esempio, ho qualche perplessità sull'opportunità del ritiro totale del regolamento di Dublino, che sicuramente a mio avviso va ridiscusso e rimodulato. Anche lo stesso dibattito sull'abolizione del debito pubblico, io lo considererei, insomma, per certi versi anche superato, ecco, lo lascerei a Giovanotti, ad alcune parti del Genova Social Forum, perché insomma, abbiamo visto che è un po' superato dai fatti, anche per esempio in Uganda, dove si è provato a portare avanti una strada di questo genere, in realtà lo strumento si è rivoltato contro la stessa popolazione, perché purtroppo si ha a che fare con governi, o con governi talmente fragili, che poi misure come queste vanno a ripercuotersi soprattutto contro la popolazione. Per quello che riguarda i consessi e gli accordi internazionali, appunto come i processi citati dal vostro documento, che sono comunque entrambi anche molto diversi per alcune caratteristiche, io sarei un pochino meno caustica nei giudizi perché credo che fenomeni come questi di cui stiamo discutendo vadano comunque, pur con tutti i limiti del caso, discussi in consessi internazionali che possano coniugare appunto politiche di sicurezza, estere, integrazione, sviluppo, aiuti umanitari. Finisco un minuto. È un fenomeno molto eterogeneo quello dell'immigrazione, che si va anche a polarizzare su alcune rotte con caratteristiche particolari, come quella subsahariana, che è molto diversa da quella del Nord Africa o da quella della Siria, eccetera. Quindi credo che comunque non entusiasta di questi processi, perché credo che stiano registrando anche alcune battute d'arresto, penso che siano necessari momenti internazionali in cui si mettono al tavolo governi vari per poter risolvere in modo congiunto queste problematiche, perché ricordiamoci che se per una volta poi noi riuscissimo anche a superare l'ottica emergenziale ad andare ad incidere davvero all'origine, a bovo del problema, forse non dovremmo tutte le volte fare i conti con milioni di barconi, milioni di persone che arrivano su barconi e nelle condizioni che conosciamo benissimo. Solo un secondo. Relativamente all'ordine del giorno presentato dai colleghi vari, insomma Galli, Morandi, Pellacani, ma io mi riferisco al quarto punto delle vostre premesse. Io credo che dobbiamo anche un attimo un po' uscire da questa nenia dell'Italia accoglie tutti i profughi, tutti i migranti, perché capisco che sia un brand che venda su un certo tipo di elettorato, ma in realtà non corrisponde alla realtà, perché il 13 maggio del 2015, pochi giorni fa, una commissione specifica a Bruxelles in realtà ha sancito che l'Italia è il terzo paese dopo Germania e Francia in quanto a quote di immigrati da accogliere, ed è comunque già oltre che terza nelle quote di migranti, che siano rifugiati o meno, che già accoglie. Quindi capisco che sia un brand che venda, però bisogna fare i conti con i numeri reali. I documenti di questa commissione sono consultabili in lingua inglese, insomma su qualsiasi sito che si occupa di queste tematiche. Anche l'ultimo punto, voi continuate a fare questa distinzione tra profughi, che è giusta nel merito, tra profughi e migranti per motivi economici, ma ricordatevi che non si fugge solo per motivi economici, si fugge anche per persecuzioni, cioè già esplosi, comunque si fugge per ragioni razziali, per ragioni culturali, si fugge per tantissime ragioni, penso che tutti in quelle condizioni, me, lei, faremmo la medesima cosa.
Prego, consigliere Bussetti.
Anche tenendo presente